Allora, ieri, non oggi, ieri era un giorno di festa perché si commemorava l'avvento del signore Ramachandra. Però noi lo leggiamo oggi. Leggiamo da una conferenza di Srila Prabhupada tenuta nelle Hawaii, 27 marzo del 1960. Spegnere questo. Allora. Ramadi Murtishu Amenatistan Nana Fataram Akarod Bhuvanishu Kintu Krishna Svayam Samabhavat Paramatpumam Yo Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Questo verso dalla Brahma Samhita descrive l'incarnazione del signore Ramachandra. Ramadi, non soltanto Rama, ma ci sono tante altre innumerevoli incarnazioni di Krishna. Sono paragonate alle onde di un fiume. Così come le onde del fiume o le onde di un oceano non possono essere contate, enumerate, mancava l'azione di disturbo della Vilasini perché adesso è ricominciato subito. Se poi Vila magari ha detto no, vabbè, ce la teniamo. Vabbè. Similmente è impossibile contare tutte le incarnazioni del Supremo Signore. Ma fra di loro ne sono menzionate alcune principali negli Shastra, nelle scritture. Perciò è detto Ramadi, Ramadi significa Rama ed anche tante altre incarnazioni. E tutte loro esistono adesso. Non che un'incarnazione appare e poi è finito, scompare, tutto è finito. No, non è così. Proprio come il signore Ramachandra è apparso su questo pianeta, diciamo un milione di anni fa, gli è apparso in Treta Yuga. Treta Yuga significa che sono passati soltanto 5.000 anni dall'inizio di questa epoca, Kali Yuga. Prima di questo c'era Dvapara Yuga. Dvapara Yuga significa 800.000 anni. E prima ancora c'era Treta Yuga, che è continuata per 1200 anni. Ma si scrive? 1.200.000 anni. Questo significa, perlomeno, almeno 2 milioni di anni fa il Signore è apparso su questo pianeta. Ora, no, come dicono scienziati materialisti che stavamo nelle grotte, nelle palafitte, forse loro ci stavano, ecco perché non si sono accorti di quello che succedeva, che stavano chiusi nelle grotte, quindi non uscivano fuori, non vedevano cosa succedeva, bisogna sentirle tutte, bisogna sentirle proprio tutte. Allora, ora, il signore Ramachandra è apparso a Ayodhya, c'è un luogo conosciuto come Ayodhya, al nord dell'India. Lui è apparso lì, come Krishna è apparso a Mathura, che anche questo si trova al nord dell'India. E Mathura è circa 90 miglia a sud di Nuova Delhi. Avete sentito questo nome, Nuova Delhi? Avete mai sentito questo nome, Nuova Delhi? Scritto così, eh? Io leggo quello che c'è scritto. La capitale dell'India. Così anche Ayodhya è situata circa 500 miglia nord-est di Nuova Delhi. Allora, il signor Ramachandra è apparso in questo giorno, oggi, questo giorno, è chiamato Sri Rama Navami. Il nono giorno, dopo la luna, il signore Ramachandra è apparso. Suo padre era il re di Ayodhya ed aveva 3 mogli. No, dice, aveva 2 mogli. So, di queste 2 mogli, da queste 2 mogli ha avuto 4 figli. Ramachandra era il figlio più anziano. La vita e l'attività del signor Ramachandra si trovano in un libro che è chiamato Ramayana. Avete mai sentito questo nome? Il Ramayana? Ramayana viene anche accettato come libro storico. Nella letteratura vedica ci sono anche libri storici. I Purana, la Srimad Bhagavatam, Mahabharata e Ramayana sono contati tra i libri di storia. La storia del signor Ramachandra è che suo padre voleva ritirarsi dal trono, Dasharatha, Maharaj Dasharatha, e aveva deciso di far succedere al trono il signore Ramachandra. Era tutto preparato, ma appena un giorno prima la sua moglie più giovane ha rigirato tutto in una maniera differente. A volte Maharaj Dasharatha soffriva di, com'è che si chiama questa cosa? Whitlow? Non so, Whitlow. Qualche problema nelle dita, sulle dita. E questa regina lo ha servito molto bene e lui fu molto soddisfatto. E gli disse, mia cara Sharmishta, questo era il nome, Sharmishta, se vuoi qualche benedizione da me, chiedila, te la posso dare. E lei rispose, non ti preoccupare, ti chiederò la benedizione al momento opportuno. Furba. Non adesso, al momento opportuno, non adesso. Allora, proprio un giorno prima dell'incoronazione del signore Ramachandra, lei andò dal marito, Maharaj Dasharatha, e gli ricordò, mio caro marito, tu hai promesso di darmi qualche benedizione, e io ti ho detto che te l'avrei chiesta quando ne avrei avuto bisogno. Maharaj Dasharatha disse, sì, me lo ricordo, vuoi qualche benedizione proprio adesso? E lei disse, sì. E quale benedizione vuoi? Lei disse, voglio che non sia Ramachandra a sedersi sul trono, ma invece il mio figlio, Bharata, dovrebbe essere incoronato. Lui fu sorpreso, questa era una grande richiesta, ma disse, ok, e così sia, tuo figlio. Perché prima i re, no, non soltanto prima, anche adesso, ci sono molti kshati re in India, che hanno più di una moglie. E naturalmente c'è rivalità tra le mogli differenti. Così, la stessa cosa. La psicologia umana è la stessa. Anche 2 milioni di anni fa c'era la stessa mentalità. E lei chiese, voglio che mio figlio diventi re, non Ramachandra. Ramachandra era il figlio della regina più anziana, Kaushalya. Così Maharaj Dasharatha acconsentì e chiamò il signor Ramachandra. Mio caro ragazzo, lei è stata molto diplomatica. Lei voleva che Ramachandra anche se ne andasse nella foresta per 14 anni. Questa era un'idea politica, che il re può anche consentire a far salire al trono mio figlio adesso, Ma adesso, dopo qualche giorno, questo Ramachandra può arrivare con il suo esercito e può creare qualche difficoltà per poter continuare a regnare. Così lei volle che Ramachandra andasse nella foresta in Siria e non doveva tornare indietro fino alla fine del 14° anno da quel momento. Così Maharaj Dasarath acconsentì, poiché egli era una kshatriya. Prabhupada dice, just see the promise. Si è visto? Quando uno kshatriya, un re, promette, non può rompere la promessa. Uno kshatriya mai si torna indietro dalla sua promessa, mai rifiuta alcuna sfida. Se uno kshatriya viene sfidato da qualcuno e dice, io voglio combattere con te, oh, lui non può rifiutarsi. Questo è lo spirito kshatriya. Lui non può dire, aspetta, al momento sono occupato, c'è da fare. Supponiamo che qualcuno venga da voi e dica, voglio combattere con te. Voi potete dire, ma che stupidità combattere, e non ho tempo. Noi siamo nel tempio, ma uno kshatriya non può negarsi. Uno kshatriya immediatamente deve accettare. Ok, va bene, fatti avanti. E le armi dovrebbero essere lì. Se non ha una spada oppure un'altra arma, gli dovrebbe essere fornita un'arma per poter combattere. Questo è lo spirito kshatriya. Se l'altro non è armato, lui non combatte fino a che l'altro non ha le armi in mano. Questo è lo spirito kshatriya. Erano molto altamente caritatevoli e cavallereschi e mantenevano sempre le promesse e avevano una grande tendenza per governare. Dovevano governare gli amministratori, questo era il loro compito. Ci sono differenti prescrizioni per differenti classi di uomini per ciò che loro debbono fare durante la loro vita. I brahmana, loro possono guadagnarsi da vivere in sei modi: patana, yajana, dana, pratigraha, sei, e debbono essere qualificati con 12 qualità molto elevate. L'abbiamo discusso tante volte. Tra queste qualità, veridicità è una delle più elevate per un brahmana. Uno kshatriya può anche dire le bugie, questo è permesso, perché egli deve essere un diplomatico, un politico. Politici, infatti. Ma un brahmana, oh no, a lui non è permesso dire bugie. Questo è il sistema delle caste, oppure chiamato Varnashrama, sistema Varnashrama. Tutti erano addestrati. Poiché queste quattro classi di uomini sono necessarie in una società. Perché una società possa funzionare bene, una classe di uomini deve essere molto intelligente, altamente qualificata, con tutte le buone qualità. Devono essere addestrati in questa maniera, carattere ideale, cosicché le persone possano vedere e seguirli. Perciò i brahmana ricevevano così tanto rispetto perché avevano un carattere ideale, eruditi, con qualità divine, conoscevano la scienza spirituale, perciò erano tenuti nella più alta stima, al punto più alto della società. Poi, subito dopo, gli amministratori, la classe che amministrava, ovvero gli kshatriya. Gli kshatriya sono addestrati ad uccidere. Lo kshatriya aveva il permesso di cacciare, andare a caccia nella foresta per imparare l'arte di uccidere, perché questa era una necessità per lo kshatriya. Lui è il re. Se il re trova qualcuno che sta facendo qualcosa che non va, se vuole gli può immediatamente tagliare la testa. Il re era così potente. E non è che se c'era qualche guerra non è che il presidente o il re se ne sta seduto tranquillamente a casa, nel comfort della sua abitazione, e i soldati ordinari devono andare lì e lasciare la loro vita sul campo. No, no, no. Prima il re o il capo dello Stato era il primo di tutti, ad andare avanti nella battaglia. Avete mai visto nei dipinti? L'uomo che sta alla guida del, combattimento nella battaglia di Kurukshetra, da entrambe le parti, erano tutti allineati, questa parte e quell'altra parte, con i loro carri. Non che il capo, il comandante, prendeva rifugio dietro la schiera dei soldati per proteggersi, e i poveri soldati vengono gettati nella battaglia. No, no. Questo era lo spirito kshatriya. Ed è necessario che una classe di uomini sia addestrata in questa maniera. Kshatriya, uomini da combattimento. In India, poiché questo tipo di addestramento era lì, esisteva già da tanto tempo, non c'è difficoltà nel reclutare soldati lì. C'è una classe di uomini, ancora hanno questo spirito di combattimento. Loro sono chiamati proprio come i Gurkhas, i nepalesi. Avete mai sentito parlare del Nepal? È un piccolo stato, ancora uno stato piccolo, indipendente. Non fanno parte dell'India, tra la Cina e l'India. L'intera popolazione del Nepal sono tutti kshatriya. Oh, loro sono guerrieri molto bravi. Similmente i Sikh, i Jatas, sono tutte classi di kshatriya. Stanno sempre davanti quando c'è da combattere. E sarete sorpresi nel sapere che l'impero inglese fu volontariamente sciolto perché hanno perso l'India. Gli inglesi hanno compreso che poiché adesso stiamo perdendo l'India, non c'è più la possibilità di mantenere il nostro impero dell'Est, perciò lo hanno completamente liquidato. Perché? In realtà l'intero impero inglese era amministrato e gestito da soldati indiani, questi Sikh e questi Gurkhas. Loro hanno steso questo impero e dopo aver preso la loro posizione con l'India hanno esteso anche l'impero inglese nel Medio Oriente, Middle East e Far East, nell'Est e nel Medio Oriente. E gli inglesi hanno esteso il loro impero semplicemente usando questi soldati Sikh e Gurkha. Avevano raggiunto la supremazia nel Burma e ovunque, e in tutte le altre parti. Quindi c'è necessità di una classe di uomini combattenti. Voi nella vostra nazione trovate difficoltà nel reclutare i soldati perché il procedimento per reclutare è sbagliato. Voi state reclutando fra le persone sbagliate. State addestrando persone proprio come Shudra. E poi volete che combattano. Ma come possono combattere? Non è possibile. Shudra significa operai o operai, anche ingegneri sono Shudra, insomma, lo stesso cosa, considerate Shudra, lavoratori. Come potete pensare che possano combattere? Non è possibile. Qui è dichiarato nella Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Shishtam Guna Karma Vibhagasha. Signore Krishna dice che le quattro classi o ordini della società, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Sudra, dice Krishna, sono pianificati da me in accordo alle loro attività e la loro qualità. Così questa qualità Kshatriya negli uomini è necessaria, la qualità anche di Brahmana negli uomini è necessaria, la comunità mercantile anche questa è necessaria e anche la classe operaia è necessaria. La classe operaia in realtà non è che richiede veramente un grande addestramento. La classe operaia significa quando non possono fare quello, nient'altro, cioè né Brahmana, né Kshatriya, né Vaishya, allora possono essere operai. Questo significa che tutto quello che rimane della popolazione dopo i Brahmana, Kshatri e Vaishya, sono tutta la classe operaia, cioè Shudra. Shudra significa qualcuno che non ha nessun addestramento. Shudra non ha samskara. Samskara significa addestramento. Training, addestramento, no? Tutti in realtà oggi sono accettati come Shudra della nascita. Janma Jayate Shudra. Janmana significa per nascita, per nascita. Tutti nascono Shudra. La quarta classe di uomini. Questo deve essere accettato perché in realtà è così. Proprio come un bambino innocente, lui che ne sa, che cosa conosce? Deve essere addestrato. O lo addestrate come Brahmana, o lo addestrate come Kshatriya, o lo addestrate come Vaishya, altrimenti è Shudra. È già nato Shudra. Shudra non ha bisogno di essere addestrato. Tutti, il principio di base, il background, anzi no, il foreground, il basic foreground, tutti vengono al mondo come Shudra. Ora, se voi lo addestrerete come Brahmana, potrà diventare un Brahmana. Se lo addestrerete come Kshatriya, potrà diventare una Kshatriya. Se lo addestrerete come Vaishya, altrimenti Shudra. Questo sistema è molto scientifico. Quindi se volete l'aiuto di una persona veramente intelligente, una persona che ha realizzato Dio, è pronta. La classe Brahmana. Se avete bisogno di un avvocato, andate da... ci sono tanti avvocati. Se avete bisogno di un medico, perché sono addestrati così. Similmente la società ha bisogno di addestrare una certa classe di uomini a diventare Brahmana. Proprio come noi stiamo addestrando qui nella coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna è fatta per i Brahmana. Non sono fatti per combattere, perché non vengono addestrati a combattere. Vengono addestrati per diventare Brahmana. Chi è Brahmana? Brahma Janati Iti Brahmana. Le quattro divisioni sono descritte così. Janmana, Jayate, Shudra. Tutti nascono Sudra. E questo va bene. Samskarat Bhaved Divija. Ora, se voi lo addestrate, non importa in quale famiglia sia nato. Se lo addestrate, proprio come questi ragazzi vengono mandati a scuola per essere addestrati, istruiti, così tutti sono Shudra, ma se lo istruite, può andare dalla Guru Griha, cioè la scuola sarebbe del Guru. Guru Griha significa nella casa dell'insegnante, cioè la scuola. Prima, per essere istruiti, non c'erano queste scuole su grande scala e college, tutti i villaggi. Ancora fino a 50 anni fa in India, in ogni villaggio c'era una piccola scuola condotta dai Brahmana e i bambini del villaggio andavano lì per essere istruiti. Venivano inviati lì per essere istruiti e non bisognava pagare niente, era gratis. I ragazzi andavano lì e c'era un insegnante o il maestro spirituale, loro si presentavano a scuola, Brahmachari, e poi andavano porta a porta e raccoglievano donazioni, riso, dal, grani, altre cose per la scuola. E tutto, e questo era il sistema, tutti li mantenevano, questi studenti, alla scuola. Non si pagava la tassa scolastica. Non c'era nessun problema su come mandare a scuola i ragazzi. Samskara. Una volta istruito, l'insegnante vedeva, per istruirli, l'insegnante vedeva la particolare psicologia del ragazzo e capiva in che direzione doveva essere istruito, addestrato. Addestrato nella classe come Vaishya oppure come Kshatriya, tutti venivano istruiti così. Proprio come Maharaj Ramachandra e Arjuna, all'inizio loro furono istruiti come Kshatriya. Di solito, normalmente, se qualcuno è figlio di un uomo, di un medico, suo padre cercherà di addestrarlo, istruirlo per diventare anche lui un medico nel futuro. È la tendenza naturale. Ma se il ragazzo ha tutta un'altra tendenza, questa è un'altra questione. Naturalmente ci sono tendenze. Così il figlio di uno Kshatriya veniva addestrato come Kshatriya, il figlio di un Brahmana come Brahmana, e Vaishya come Vaishya. E Shudra non aveva bisogno di essere istruito. Gradualmente questa cosa è diventata un sistema di caste. Il figlio del Brahmana diventa automaticamente Brahmana. Ma prima c'era l'addestramento. ma adesso è tutta una cosa viziata. Nonostante una persona nata nella famiglia di un brahmana abbia le qualità del sudra, dicono è brahmana. No, non è così. Così, in accordo alla letteratura vedica, si viene classificati in accordo alle attività e alle qualità, non alla nascita. Questa è la classificazione degli Shastra. Proprio come nella Bhagavad Gita il Signore dice, Chaturvarnya Maya Shristam Guna Karma Vibhagasha. Guna significa qualità e karma significa attività. Una persona deve essere qualificata per quell'attività e in realtà deve veramente fare quell'attività. Allora viene classificato così. Voglio dire, viene inserita in quella categoria. Proprio come se voi siete istruiti o educati per diventare avvocati, però non praticate attività di avvocato in tribunale, nessuno viene da voi, nessuno si consulta con voi come avvocato, a nessuno gli importa niente della vostra attività, ma non siete un avvocato, dovete praticare anche, dovete fare proprio l'avvocato. Similmente, per diventare un brahmana, prima di tutto dovete sapere che cos'è il brahman. Deve conoscere e deve in realtà essere situato nelle attività di Brahman. Così il servizio devozionale, le attività nel servizio devozionale sono attività del Brahman. Attività nella coscienza di Cristo significa attività nel Brahman. Brahma charati iti brahma brahmachari. Charati significa agire. In realtà lui agisce nella propria vita così, applica questi principi di Brahmana nella propria vita e è chiamato anche Brahmachari. Così, questo era l'addestramento, l'istruzione. Tornando a noi, avete visto? Questo era l'addestramento. Quando uno Kshatriya faceva una promessa, non poteva rifiutare la sua promessa. Così Maharaja Dasharatha adempì alla propria promessa fatta alla moglie più giovane, e chiese a suo figlio più anziano, Ramachandra, mio caro ragazzo, adesso tu dovrai andare nella foresta per 14 anni. Questo è il desiderio della tua madre più giovane. Io ho promesso che avrei soddisfatto la sua promessa, la sua richiesta. Quindi, per piacere, accetta. Ramachandra rispose, sì, padre, sono pronto. Non ha protestato. Sono pronto. Visto? Questa è la qualità. Fra le sei opulenze di Dio, questa è una delle qualità. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasa shriya jnana vairagya yoschaiva sannam bhagam itingana. Come può una persona diventare Dio? Dio non viene eletto dai voti. C'è una definizione su chi è Dio. Dio deve essere il proprietario di tutte le ricchezze. Aishvaryasya samagrasya. Samagra significa tutto. Nessuno può competere con lui. Qui, in questo mondo, il mondo materiale, io posso essere un uomo ricco e c'è un altro uomo ricco che può competere con me. E poi c'è un altro uomo ricco che può competere con lui, ma nessuno può competere con Dio in ricchezza. Questa è una qualità di Dio. Nessuno può dire, io sono più ricco di Dio. Tu puoi dire, sono più ricco di Ford oppure di Rockefeller, o di questo, o di quell'altro. Puoi dire così, ma nessuno può dire, io sono più ricco di Dio. Perciò nella Bhagavad Gita ha detto, Matta parataram nanyat asti kinchid dananjaya. Matta parataram naniat kinchid ashti dananjaya. Dananjaya è un nome di Arjuna e Krishna ha detto, mio caro Arjuna, non c'è nessuno più grande di me. Allora, se qualcuno dichiara che egli di essere Dio, deve provarlo attraverso l'esempio pratico, che nessuno è più ricco di lui. Questa è la prima cosa. Ma sfortunatamente noi accettiamo così tanti Dio, un mascalzone nella strada, e lui dice, sono io Dio. Similmente, un'altra qualità, nessuno può essere più forte di Dio. Nessuno può essere più saggio di Dio. Nessuno può essere più bello di Dio. e nessuno può essere più rinunciato di Dio. Così, qui, Ramachandra, il Signore Ramachandra esibì la sua qualità di come egli rinunciò all'intero regno semplicemente su richiesta, su ordine di suo padre. La sua obbedienza a suo padre. Potrebbe aver discusso con suo padre, mio caro padre, semplicemente per mantenere una tua promessa attuata dalla dittatura di una donna, tu mi stai facendo questo? Ma no, tutti domani si aspettano la mia incoronazione, mi amano così tanto, perché egli, proprio come Krishna, era così tanto amato. Similmente il signore Ramachandra era la vita di tutta la gente del regno. Loro tutti aspettavano Ramachandra il giorno dopo, aspettavano per l'incoronazione del signor Ramachandra il giorno dopo. E avevano decorato tutta la città, tutto. Ma lui non discusse, accettò immediatamente. Sì, padre, sono pronto. Capito? Adesso solo per attaccarsi su una poltrona insignificante, piuttosto si fanno sparare ma non lasciano la poltroncina anche se vale un centesimo, tanto tutti aggrappati, queste battaglie elettorali che fanno per mantenere il posto. Qui il signore Krishna, Dio in persona, in un secondo ha detto, ok, questa è una sua qualità, è il più rinunciato. Così uno dei fratelli, Lakshmana, anche lui chiese a Ramachandra, mio caro fratello, io vengo con te, io sono il tuo costante compagno, devo venire con te. E lui rispose, questo è il tuo volere, volontariamente, se tu vuoi venire con me, puoi venire con me. Poi Sita, sua moglie, la sua giovane moglie, lei anche disse, anche io vengo con te. Ramachandra disse a sua moglie, oh no, no, tu non puoi venire con me, è pieno di difficoltà nella foresta. Tu sei la figlia di un re e sei stata allevata in una maniera molto bella, sei così bella anche tu, tu non puoi venire, non puoi entrare nella foresta e con tutte le difficoltà che ci sono lì. Così lei disse, oh, io sono tua moglie. Moglie sposata. Uguale. Ho da moglie, una moglie sposata. Quindi devo venire con te anche se tu vai all'inferno. Questa è la moglie ideale. Tu sta lì, la sta qui, no? No. Va bene. Questa è la moglie ideale. Lei potrebbe aver rifiutato. Oh, tuo padre ti ha ordinato di andare nella foresta, tu puoi andare. Io vado a casa di mio padre, non rimango qua. No, questa è la moglie ideale. Deve essere pronta ad accettare qualunque circostanza in cui si trova il marito. No che quando il marito è ricco, la moglie è molto fedele, e quando diventa povero o va via nella foresta, allora la moglie abbandona la sua compagnia. No. Moglie significa la migliore metà, qualche volta anche di più. Lei deve accettare questo. Proprio come è detto, proprio come l'ombra segue la realtà, similmente la moglie è l'ombra del marito. Dovunque il marito va, lei deve andare. Qualunque cosa il marito voglia, lei lo deve fare. Qualunque cosa il marito voglia, lei lo deve fare. Chiaramente, in queste nazioni, viene data un'interpretazione differente. È come dire che la moglie diventa una schiava, ma in realtà non è così. Quando Sita fu rapita nella giungla, Ramachandra si aspettava che lei era così bella, così giovane. E noi ci dobbiamo trovare nella giungla, all'interno della giungla, ci possono essere demoni che possono arrivare. In realtà ciò è quello che accadde. Così, per Sita, il signore Ramachandra massacrò l'intera famiglia del demone Ravana. Solo per Sita. Quindi, così come il marito e anche la moglie. La moglie era così fedele che non poteva rimanere da sola. Doveva accompagnare il marito, anche nella foresta. E il marito era così fedele che... Cosa? Mia moglie è stata rapita? Così massacrò l'intera famiglia del demone Ravana. Queste sono storie veramente che manifestano gli ideali. Ramachandra. Il signore Ramachandra è apparso in questo mondo per educare, ovvero per mostrare l'esempio ideale di un re, come il re dovrebbe essere. Perciò, quando c'è un buon governo, questo è l'esempio che viene dato. Ramaraja. Ramaraja. Rajaram. È il regno del signore Rama, perché tutti erano felici. Ci sono così tante storie nella vita del signore Ramachandra. Qualcuno venne al signor Ramachandra, perché a quel tempo non c'era una corte così, che tu dovevi andare alla corte e fare la richiesta su carta bollata, no. Allora, non come adesso, che tu vai in tribunale, fai la richiesta sulla carta bollata, poi il giudizio verrà dopo 6 anni, no, non era così. Chiunque poteva andare, chiunque aveva qualche cosa di cui lamentarsi, poteva andare direttamente. E il re si sedeva fuori, all'aperto, l'udienza all'aperto. E tutti i cittadini avevano la possibilità di avvicinare il re e porre i propri problemi. Perché in realtà non c'era nessun lamento, tutti erano felici. Solo piccole cose. Così un giorno qualcuno venne dal signor Ramachandra e disse al signor Ramachandra: mio caro re, mio figlio è morto. Com'è possibile che un figlio muoia quando il padre è ancora vivo? Ci deve essere qualcosa di sbagliato nel tuo governo. Vedo come funzionava? Quando i cittadini erano in difficoltà, la colpa era del governo. Come adesso, per esempio, piove. Adesso piove, governo. Se si dice anche, no? Questo detto viene proprio da tanto lontano. Però in effetti, se i cittadini non sono felici, ci sono problemi nella società, la colpa è del re. Ovviamente il re, quando dava ordine, i cittadini li seguivano. Non è che i cittadini facevano quello che volevano, poi si andavano a lamentare col re. No, loro dicevano: io seguo tutto, seguo le leggi, faccio tutto quello che devo fare. Se le cose vanno male, la colpa è la tua, del re, del governo. Allora andò da lui e disse: mio figlio è morto, io sono ancora vivo, com'è possibile? Il figlio muore dopo il padre. Ci deve essere qualcosa di sbagliato nel tuo governo. Capito? L'accusa era: perché mio figlio è morto prima di me? Questo non è naturale. Quindi significa che in quel regno non accadeva niente di innaturale o di inusuale. Il re era responsabile anche se ci fosse stato troppo freddo o troppo caldo. Questo noi lo impariamo anche dalla storia delle Srimad Bhagavatam. Così è dichiarato. Così i re erano molto responsabili. Loro sempre pensavano alla felicità dei cittadini. E anche i cittadini erano molto bravi, proprio come oggi, insomma. I nostri politici pensano sempre alla felicità dei cittadini. Dei cittadini. E anche i cittadini che li eleggono. Un cittadino avvicinò, andò dalla signora Mashandra e dal suo assistente più vicino, suo fratello, Lakshmana, lo informò che lui è un brahmana, tu non c'eri, tu eri fuori per un giro, per una settimana, un mese, e questo brahmana non ha mangiato o bevuto neanche una goccia d'acqua durante la tua assenza. Perché? Perché egli è venuto qui solo per vedere te, per avere il tuo darshan. Darshan significa la possibilità di incontrarlo, di vederlo. Proprio come noi veniamo qui nel Tempio per vedere le divinità. Così il Signore Ramachandra era presente personalmente. Quindi questo brahmana veniva e dopo aver visto il Signore Ramachandra offriva i suoi omaggi e andava a casa. Solo dopo aver visto il signor Ramachandra andava a casa e mangiava qualcosa, rompeva il digiuno. Questo era il suo voto. E poiché tu non sei stato qui per un mese, il signor Ramachandra, tu, perché eri fuori nei due giri per incontri politici, lui non ha mangiato mai, capito? Questi cittadini in effetti erano uguali al re come qualità. Così a quel tempo c'era una statua del signor Ramachandra che veniva adorata nella famiglia di Maharaj Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku, il figlio di Manu, era l'antenato della famiglia in cui apparve Ramachandra. Lui era un devoto del signore Rama e adorava una statua del signore Rama. Così questa statua veniva adorata dalla famiglia, da tutta la discendenza, una dopo l'altra. Ma quando Ramachandra era in realtà presente, lui mantenne questa statua in un armadio nella sua stanza. E quando questo brahmana raccontò quello che era accaduto, cioè che non aveva mangiato per tutto questo tempo, allora Ramachandra ha ordinato che questa statua venisse data a lui, così, durante l'assenza, poteva offrire gli omaggi alla statua, fare così e mangiare. Questa forma, questa statua, ovvero l'arcia, forma la murti del signor Ramachandra, esiste ancora nel sud dell'India e viene adorata sin da quel tempo. Questi erano i rapporti del signor Ramachandra. Quando lui, suo fratello più giovane Lakshmana e sua moglie andavano alla foresta e sua moglie fu rapita con un raggiro diplomatico del demone Ramana, e ci fu un combattimento tra Rama e Ravana. Ravana era molto, molto materialistico ed era molto, molto potente, ma la cosa è che per combattere con Ravana, Ramachandra non tornò indietro al regno, riunì l'esercito e poi andò. No, no, no. Non tornò indietro, perché gli era stato ordinato di vivere nella foresta. Così egli organizzò un esercito con gli animali della giungla, le scimmie. Le scimmie. Combatté con Ravana con le scimmie. Combatté contro Ravana, un materialista organizzato, con le scimmie. L'avete visto nei dipinti. E costruì un ponte tra l'India, l'ultima punta dell'India, fino all'altra parte, all'isola di Ceylon, che era considerato quello che era considerato il regno di Ravana. Quindi c'è fu un ponte, e con queste pietre che galleggiavano hanno trovato un ponte adesso che unisce il sud dell'India con dal satellite sotto l'acqua, hanno visto che c'era un ponte che univa Ceylon con il sud dell'India recentemente, però. C'è la foto dal satellite che sotto l'acqua si vede questo ponte, questo stretto ponte che unisce questa punta dell'India con Ceylon, con l'isola di Ceylon. La vogliono rompere perché?
Perché
per far passare le navi. Ma comunque, non so, adesso. Quindi ci sono molte storie nella vita del signor Ramachandra. E noi dovremmo sempre ricordare, perché se noi ricordiamo, perché oggi osserviamo questo digiuno, perché il Signore era Ramachandra, ricordiamo Ramachandra, oggi era ieri. Poi l'hai fatto? Sei riuscita?
Sì.
Bravo, questo. Non era tanto difficile. C'erano molti re come il Signore Ramachandra, perché i re erano tutti addestrati, così. Maharaj Yudhishthira anche era buono tanto quanto Ramachandra, cioè era proprio come Ramachandra. E Maharaj Parikshit anche lui era così. Molti tali re. Ma noi non siamo interessati a loro perché erano re, perché lui è il re di tutti i re, Parameshvara, perché egli è Dio. Perciò noi oggi osserviamo questa ricorrenza, Ramadi Murtishu Kalani Amenatishtan. Egli non è l'originale forma di Dio, l'originale forma di Dio è Krishna, e Krishna si espande in varie altre forme. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Anantarupam significa milioni e milioni di forme. Anche Manu sono incarnazioni di Krishna. Così in un giorno di Brahma ci sono 14 Manu. Brahma vive per 100 dei suoi anni. E quindi avete visto quante incarnazioni di Manu ci sono anche in una vita di un Brahma? E ci sono innumerevoli Brahma, uno dopo l'altro. Così, come dichiarato nello Srimad Bhagavatam, che nessuno può contare quante incarnazioni esistono, ma alcune delle incarnazioni principali vengono menzionate, e il Signore Ramachandra è una di loro. Allora il Signore Ramachandra uccise Ravana e incoronò suo fratello era devoto, Vibhishana, così lui non andò a conquistare Silan perché era un imperatore, voleva soltanto punire il colpevole Ravana e incoronò lì come re suo fratello più giovane, Vibhishana. Poi tornò indietro con Sita e ancora, dopo 14 anni, e suo fratello anche, fu così fedele che rimase con lui così tutto il tempo. Anche suo fratello più anziano era lontano e Ramachandra gli chiese a lui: tua madre vuole che tu diventi il re, e anche io voglio che in mia assenza tu rimani come re, il re Bharata. E lui era un fratello così fedele che replicò: no, tu sei re, finché tu vivi nessuno può essere re, così io non posso essere re. E allora richiese, allora a lui fu richiesto, perlomeno rimani qui come amministratore, perché dopo la partenza del signor Ramachandra, Maharaj Dasharatha morì, perché fu così distrutto dal dolore per la separazione dal signor Ramachandra che morì. E il padre non poté tollerare questo shock. Questa è la vita del signor Ramachandra. L'attività di Dio, passatempi, se li ascoltiamo, significa che ci stiamo associando con lui, il signor Ramachandra. Non c'è differenza. Non c'è differenza tra la sua forma, il suo nome, le sue attività, lui stesso. È assoluto. Perciò che voi cantiate il santo nome di Rama, o che voi vediate la Murti, la statua del signore Rama, o che voi parliate dei suoi passatempi, passatempi trascendentali, tutto significa che vi state associando con la suprema personalità di Dio. Quindi avvantaggiamoci in questi giorni, quando l'incarnazione di Dio appare o scompare, e cerchiamo di associarci con Lui. Attraverso l'associazione con Lui diventiamo purificati. Questo è il nostro processo di purificazione. Coscienza di Krishna significa semplicemente stiamo purificando la nostra coscienza. Dalla nascita, come ho già spiegato, tutti sono Shudra. Shudra significa uno che si lamenta. Questo è chiamato Shudra. Per ogni piccola perdita o piccolo inconveniente si lamenta, è chiamato Shudra. E Brahmana significa uno che tollera. Un Shudra non tollera. Allora, Kalo Shudra Sambhava. Kalo significa questa epoca è l'epoca di Kali. Questo è dichiarato negli Shastra, che in questa epoca l'intera popolazione è Shudra. Anche prima, per nascita, tutti erano considerati Shudra, ma c'era addestramento, istruzione, samaskara. Attualmente non c'è questo samskara, non c'è nessuna istruzione, nessun addestramento in questo senso. L'addestramento viene dato solo per guadagnarsi da vivere, per lavorare. Nessun altro addestramento. Come poter guadagnare soldi per gratificare i propri sensi. Questo è l'addestramento che esiste attualmente. Ma in realtà, per rendere un successo alla vita umana, ovvero lo scopo della vita umana, bisogna seguire la cultura vedica. E diffondendo la coscienza di Krishna, adottando il procedimento della coscienza di Krishna, potrete risvegliare la vita, la vera cultura della vita, la vita sublime. Anche se non si può vendere all'ingrosso, se ci sono almeno un piccolo gruppo di persone addestrate lungo questa direzione, su questa linea, e diventano esempi ideali nella società, ne deriverà un immenso beneficio per tutti, con l'esempio della loro vita. Hare Krishna. Questo era il... era nelle Hawaii il 27 marzo del 1969, 30 anni fa? No, 40 anni fa, questo è il 2009, siamo nel 2009, giusto? 40 anni fa, non è che sia cambiato molto il mondo da allora a oggi, Il mondo materiale è sempre uguale, non è vero che c'è un'evoluzione, non è vero. Questa è la più grande illusione che uno possa pensare. Il mondo materiale è un cerchio, un giro, sempre uguale, sempre uguale. Tutto quello che troviamo si ripete continuamente. Questa idea dell'evoluzione è un'idea balorda. Non esiste l'evoluzione, non si evolve niente. Anzi, la tendenza è quella di scendere nell'entropia, la chiamano oggi. Nel mondo materiale tutto si distrugge continuamente. Le anime spirituali che ci sono impilate dentro, che cercano di riprodurre la situazione del mondo spirituale, quello dove tutto esiste eternamente, tutto è bello, tutto funziona, tutto è pieno di estasi, di felicità. Le anime spirituali che cercano di riprodurre dentro questo mondo materiale quella condizione si ritrovano a essere eternamente frustrate, perché qui tutto viene distrutto dal tempo. Quindi l'unica vera direzione da prendere, e questo è lo scopo della vita umana, perché ci sono tante forme di vita, ovvero tanti corpi dentro dove possiamo andare a finire, ma il corpo umano è fatto solo per una cosa: uscire da questo ciclo eterno di nascite e morti, nascite, tentativi di generare il paradiso, il mondo spirituale, che vengono continuamente frustrati dal tempo che tutto distrugge. L'addestramento a oggi, l'insegnamento è come guadagnarsi da vivere. Se ci pensate è grottesca questa cosa. Gli animali non hanno problemi, nessuno li addestra. Non devono andare a lavorare in qualche posto, in fabbrica, per guadagnarsi da vivere, e gli uomini sì. Questo sarebbe quello che, il lavoro sarebbe ciò che nobilita l'uomo. Il lavoro, karma significa, attività interessate. Cioè neanche gli animali hanno bisogno di essere addestrati e di andare a lavorare. Quindi noi, nella forma umana che dovrebbero essere più evoluti, spendiamo la maggior parte del tempo della nostra vita per cercare di guadagnarci da vivere, che è un paradosso colossale questo. Significa solo una cosa, significa totale mancanza di intelligenza, significa che noi, nonostante ci troviamo in un corpo umano, siamo meno intelligenti degli animali. Anche perché il corpo umano non è fatto per questo, il corpo umano è fatto per realizzare la propria identità spirituale, questo significa Brahmana, Brahmana significa colui che conosce il Brahmana, Brahmana significa spirito, conosce bene la differenza tra l'anima e il corpo, e non è neanche interessato a continuare a perpetuare la propria esistenza in questo mondo materiale, per niente interessato. I devoti rimangono qui per diffondere la coscienza di Krishna, per tirare fuori gli altri, ma altrimenti non hanno nessun altro interesse. Però noi vogliamo mantenere la nostra indipendenza in questo mondo materiale. I materialisti vogliono mantenere la propria indipendenza, ovvero voglio fare quello che mi pare, però come risultato voglio quello che voglio io. E che così non funziona. Il mondo materiale non si assoggetta ai nostri ordini, desideri o volontà. Il mondo materiale va avanti a modo suo e non gli interessa niente di quello che noi facciamo o diciamo. Quindi se vogliamo mantenere la nostra indipendenza, che significa mantenere una certa capacità di controllo su il nostro vivere in questo mondo, saremo costretti a rimanere sempre in ansietà. L'ansietà finisce quando ci lasciamo andare, ci arrendiamo, ci abbandoniamo e seguiamo le istruzioni di Krishna, che ci vengono tramite il suo puro devoto, intermediario, trasparente. Significa, il padre ha detto a Ramachandra, lascia tutto e vai nella foresta? Lui ha lasciato tutto e è andato nella foresta. Ha detto, ma no, io come faccio? Ma qui poi lì, gli insetti, gli animali. No. Ora, nessuno ci chiede di lasciare tutto e andare nella foresta. Però ci viene richiesto di utilizzare tutto il nostro tempo per impegnarci unicamente nel diffondere coscienza di Krishna. Praticare una vita semplice, tanto quanto basta, per mantenere uniti anima e corpo, evitare che si separino, insomma. E tutto il resto del tempo dedicarlo alle attività nella coscienza di Krishna. Però se noi non vogliamo farlo, vogliamo mantenere la nostra indipendenza, così sia, nessuno ci obbliga, però non possiamo lamentarci delle conseguenze. Questo è il punto. Bisogna capire che qualunque piano si faccia per vivere bene in questo mondo è destinato a fallire già in partenza. Qualunque piano, qualunque tipo di pianificazione noi si faccia per cercare di migliorare la nostra condizione, di vivere meglio, di vivere bene in questo mondo, di essere felici qui, o perlomeno di non soffrire, è destinato a fallire già in partenza. È come andare a cercare l'acqua nel deserto. Uno che ha tanta sete va nel deserto a cercare, fa tutti i piani per andare a bere nel deserto. È inutile proprio iniziare, la direzione è quella sbagliata. Quindi i devoti che hanno abbandonato questa mentalità e si sono arresi, hanno detto va bene, non sono io Dio, ok, l'ho capito, Dio non sono io, non sono il Supremo, non sono neanche un piccolo Dio nel mio piccolo regno. Allora, ditemi cosa devo fare, io lo faccio. Immediatamente scompare l'ansietà. C'è qualche domanda? C'è qualche domanda? Guarda un po' se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Sì. Sapete, gli kshatriya che devono combattere, che potevano andare, quando non c'era la guerra, per tenersi in esercizio potevano andare nella foresta e combattere con gli animali, a caccia di animali. Però andavano a caccia di animali ad armi pari, non è che andavano lì con i fucili, i cannoni per sparare, no, no, andavano lì, se dovevano combattere con una tigre, si armavano di un pugnale e c'era un corpo a corpo con la tigre. ad armi pari. Poteva anche vincere la tigre, eh? Non è che andavano a sparare, andavano a caccia come a sparare agli uccellini col fucile, insomma. Non era questo l'addestramento.
C'è una considerazione.
Parla voce alta perché io sento poco niente.
C'è una considerazione di Walter che dice: a ribolla a tutti, peccato che i nostri politici, oltre a dire un sacco di bugie, non siano degli kshatriya, non siano degli kshatriya, o forse no, hanno la parvenza di comandanti, ma nulla a che fare con i re santi, neanche la millesima parte di saggezza. Hare Krishna.
Sì, ha ragione, sono shudra con tendenze di vaishya, di commercianti. La maggior parte sono così. Poi ci sono sempre le eccezioni, però possiamo vedere che le tendenze sono quelle di shudra con tinte di vaishya, commercianti. Ma questo nella società succede sempre questo, eh? Prima c'è la classe brahminica che governa, le persone sante, però quando loro si degradano, allora poi la classe sotto, quella degli kshatriya, c'è il colpo di Stato e vanno al governo i militari, prendono il governo i militari. Poi quando anche i militari ovviamente non sono qualificati, perché è come un corpo, no? Il corpo c'ha la testa, c'ha le braccia, c'ha lo stomaco e c'ha le gambe. La testa sono i brahmana, le braccia sono gli kshatriya, che proteggono. La testa sono i brahmana, quelli che pensano e che danno le direzioni. Le braccia sono come gli kshatriya che proteggono, quando uno cade, inciampa e cade, la prima cosa che fa è mettere avanti le mani. Se arriva un pericolo, la prima cosa che fa è mettere avanti le mani per difendere, no? Oppure se deve attaccare, mette avanti le mani. Quindi, kshatriya. Va e esce allo stomaco, perché lo stomaco che fa? Lo stomaco digerisce i nutrienti e li distribuisce a tutto il corpo. Quindi i commercianti, gli allevatori, i coltivatori, che raccolgono il nutrimento per la società, e che commerciano perché portano comunque risorse e ricchezza, e poi le gambe, i shudra, che portano tutto il corpo, che portano la testa, le braccia, lo stomaco, da una parte all'altra in base a quello che c'è da fare. E tutte sono importanti, tutte le parti del corpo sono importanti, anche se ovviamente la testa quando non è posto non funziona per niente. Uno può anche zoppicare, può anche avere un braccio che gli fa male o in meno, o lo stomaco in disordine, ma quando la testa è in disordine, tutto il resto non funziona più. Quindi normalmente succede questo, ci sono questi flussi e reflussi. Prima ci sono i brahmana che controllano, che sono a capo della società, però poi si degradano, allora gli kshatriya prendono il controllo, fanno il colpo di Stato e vanno al governo militare, poi dopo anche loro si degradano, allora i vaishya, i commercianti, quelli che trattano trading, cioè quelli che muovono soldi, vanno al potere, poi anche quelli quando la gente si stufa trova le gambe, la classe operaia va al potere e butta giù i capitalisti e così via. Poi si ripete il ciclo continuamente, gira sempre così. Ma tutti pensano che sia un'evoluzione, ma non è un'evoluzione, è un ciclo che si ripete eternamente. Questo è il mondo materiale, una cosa talmente stupida, non vale neanche la pena a cercare di approfondire, andarci dentro in profondità perché non c'è soluzione. Questo è il mondo materiale, funziona così. L'unica soluzione è la coscienza di Krishna, uscire fuori da tutte queste attività, caratteristiche, qualità del mondo materiale e situarsi nella condizione naturale di ogni essere vivente, che è quella di anima spirituale. Ecco perché la società deve essere diretta verso quella direzione. Ecco perché anche pochi puri devoti possono dare un grande beneficio a tutta la società. Certo, più sono e meglio è, però sono così potenti che anche uno solo può portare beneficio all'intera umanità. Qualche altra cosa? Comunque sì, hai ragione. Grazie Walter per la considerazione. Lo puoi dire anche al microfono? No.
Poi c'è un'altra domanda che non è inerente alla lezione, ma c'è un devoto, probabilmente non dall'Italia, che chiede: Hare Krishna, quale una domanda: quali sono i templi Hare Krishna più belli d'Italia? Poi c'è anche una risposta del Shokanitai.
I templi Hare Krishna più belli d'Italia, i templi sono tutti belli, esatto. È il mondo spirituale. Però se vuoi visitare quel tempio grande, allora c'è il tempio Villa Vrindavana, vicino Firenze, il tempio di Villaggio Hare Krishna, Bergamo, Medolaga, o Padova, Prabhupada Desh, vicino Padova, sono quelli più grandi. Però i templi sono tutti belli, perché nel tempio ci sono, c'è Krishna, ci sono i devoti, c'è il servizio devozionale, quindi c'è il Mahamantra Hare Krishna, che viene cantato continuamente, quindi qualunque tempio è non differente da Vaikuntha.
Poi c'è una risposta di parte di Ashoka Nitai che dice: i templi di Roma eterni sono i più belli in Italia e forse anche i più belli del pianeta, perché si predica come diceva e faceva Prabhupada, in città, in mezzo a tanta gente, sfidando Maya faccia a faccia. Tutte le glorie a Prabhupada.
Ashoka Nitai? Ho visto Ashoka Nitai, arrivo Ashoka Nitai.
Poi ci sono i saluti di Vittorio.
Arrivo Vittorio.
Finalmente dice siete di nuovo.
Vittorio da Roma.
Vittorio da Roma.
Rama. Vedi che il nome è Vittorio, Roma. Già Vittorio di Roma, Vittoria Rama, vedi già il nome dice.
C'è anche Krishna Rama.
Krishna Rama, arrivo dal profondo sud. Che dice Krishna Rama?
Krishna Rama aveva un problema, dice non sentiva l'audio, ma l'audio funziona.
Ma non senti l'audio? No.
E poi c'è Marcello che fa una domanda, dice, ma i devoti che vivono nel tempio sono dei monaci o no?
Monaco significa mono, cioè che vivono da soli? Mono sta per uno, quindi per monaco si intende colui che vive isolato dalla società, o meglio che non partecipa più alle attività della società. Ci sono anche i devoti, si chiamano sannyasi, significa che hanno abbandonato ogni attività all'interno della società di questo mondo e si dedicano soltanto a viaggiare e diffondere la coscienza di Krishna. In generale, in questo movimento tutti i devoti sono un po' in quel senso monaci, perché tutti sono impegnati a predicare e diffondere la coscienza di Krishna. Però se per monaco intendi uno che non si sposa, ci sono anche nei tempi ci sono devoti sposati e devoti non sposati, se questa è la domanda, non so. Perché monaco, non so se intende, è una domanda fatta da tempo quando eravamo in India, quindi è rimasta appesa lì nella chat, quindi è una domanda vecchia.